18 Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte, dalle 18 alle 19 e poi l'Orizzonte delle 20, dalle 20 alle 20 e 30. Questa sera nella monografica parleremo naturalmente delle elezioni negli Stati Uniti, zona Mamdani con la N, non con la M, che è diventato sindaco di New York con un programma di sinistra che sicuramente è una cosa abbastanza inusuale per gli Stati Uniti, ma devo dire ultimamente anche per l'Europa e per l'Italia, ma i democratici che vincono anche in elezioni per il governatore di stati importanti come il New Jersey o la Virginia, insomma ci chiediamo se questo è anche un segnale per Trump. Parliamo anche tra pochissimo, poi qui tra le 18 e le 19 parleremo anche del caso Al-Masri che è stato, pensate, arrestato in Libia per delle torture, guarda caso, ai danni di prigionieri libici, e poi altre notizie, compresa una importante da Milano, San Siro, ascoltatrici, ascoltatori, non è più nostro, non è più un bene pubblico, è stato venduto ufficialmente alla società che è composta da Milan e Inter, quindi hanno fatto il rogito come per quando si compra casa e adesso è privato. Ma cominciamo dagli Stati Uniti, perché c'è con me in studio Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele. Allora, queste elezioni importanti in New York, ma non solo. Facciamo un riassunto.
Sì, allora, oltretutto diciamo, partiamo da quello che sta succedendo però, direi Luigi, in questi minuti. Okay. Sta parlando ancora o appena finito di parlare il futuro sindaco, appunto, Mamdani, sarà in carica dal 1 di gennaio. Alcune dichiarazioni di circostanza, abbiamo fatto la storia, sono orgoglioso di essere qua, ringraziato ovviamente tutti i newyorkesi che lo hanno votato, e poi ha detto una cosa che sta un po', no, in quello che già anticipavi tu, no? Quindi il senso di queste elezioni e il peso di queste elezioni a livello nazionale, e questo non può che portarci alla Casa Bianca e quindi a Trump. Ecco, il futuro sindaco di New York, Mamdani, del Partito Democratico, seppur con un programma molto più radicale di quanto non sia radicale il Partito Democratico, è americano, e ha detto: sono pronto, sono aperto al dialogo e a qualsiasi confronto. Ricordate solo le parole 24-48 ore fa, no, alla vigilia del voto, di Donald Trump, che aveva minacciato di tagliare i fondi per New York in caso di una sua vittoria, o di comunque di ridurli al minimo, sarebbe un pericolo per New York. Ecco, adesso Mamdani invece ha vinto e ha detto: se si tratta di lavorare per il bene dei miei cittadini, ecco, in questo caso sono assolutamente pronto e disponibile a dialogare e a parlare con la Casa Bianca, con Donald Trump. Questo mi sembra
che non l'ha chiamato, l'ha detto lui, ha detto Mamdani,
non mi sembra ancora, a parte che poi, come dire, Trump è così imprevedibile, poi magari ricordiamo che poi oltretutto questa è anche la sua città, e ricordiamo in ogni caso che siamo comunque, come dire, in un luogo negli Stati Uniti, New York, che è sempre rappresentato qualcosa di diverso, no? A parte rispetto al resto del paese, però alcuni segnali a livello nazionale, questo qua lo capiremo soprattutto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, se non nei prossimi mesi, sicuramente è arrivato. È stata, come dicevi tu, comunque una giornata importante per i democratici, perché hanno ottenuto anche altri risultati importanti, direi il più importante forse la Virginia, con il governatore strappato ai repubblicani.
Grazie Emanuele Valenti. Allora, dalle 20 alle 20:30, ampia pagina sugli Stati Uniti, le elezioni in America. Ci sarà Marina Catucci dagli Stati Uniti, ci sarà il professor Mario Del Pero, ci sarà la professoressa Arianna Farinelli, che anche lei sta a New York. Adesso vi propongo un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con Mario Del Pero, che sarà a tutto campo alle 8, ma qui invece ci si concentra sulla figura di Zoran Mamdani, nuovo sindaco di New York.
C'è una dimensione tutta newyorkese, chiaramente, è una dimensione legata alla figura di Mamdani, alla forza oggi della sinistra più radicale del Partito Democratico a New York, alla delusione con tanti leader democratici della città e dello Stato, da Andrew Cuomo al sindaco uscente Adams. Quindi c'è una dimensione newyorkese e forse c'è una dimensione che è più urbana, metropolitana, statunitense. Il clivage, diciamo, determinato dalla densità abitativa negli orientamenti politici e le scelte di voto è forse uno dei più importanti negli Stati Uniti oggi. Nei grandi agglomerati metropolitani, proposte politiche come quelle di Mamdani trovano maggiori consensi, anche perché poi questi grandi agglomerati metropolitani sono le incarnazioni di una realtà cosmopolita, multirazziale, internazionale e anche di città che dentro la globalizzazione sono comunque cresciute. Quindi lì i democratici trovano il loro habitat naturale. È significativo per questo, meno per il fatto che Mamdani possa diventare il campione, diciamo, di una nuova linea del Partito Democratico, tant'è che ieri si è votato anche in altri posti, si è votato per i governatori, per le governatrici meglio di New Jersey e Virginia, e lì hanno vinto candidate democratiche ben diverse da Mamdani. Si è presentato con una piattaforma di sinistra con alcune proposte molto demagogiche, del tutto irrealizzabili, come i servizi trasporti pubblici gratuiti, ma anche con proposte che catturano, diciamo, consenso, perché rispondono a esigenze, a sofferenze, in una certa misura a paure reali, dal potenziamento della scuola dell'infanzia, scuola pubblica, alla emergenza abitativa, al costo e la qualità della vita. È riuscito a parlare a un'opinione pubblica che su questi temi è attenta e che è disposta a convogliare il voto anche a destra come a sinistra, perché poi in una certa misura anche Trump e i repubblicani cavalcarono questi temi un anno fa. Poi Mamdani si colloca dentro una grande tradizione politica americana e newyorkese, di un socialismo molto comunitario, democratico, radicale in alcune sue proposte. Non a caso nel suo discorso, diciamo, di accettazione della vittoria ha immediatamente citato Eugene Debs, il grande leader socialista che ottenne il miglior risultato di sempre alle presidenziali nel 1912 per un socialista, e che fu incarcerato durante la prima guerra mondiale per 2 anni per la sua opposizione alla guerra, per il suo pacifismo. Oppure nella campagna elettorale ha evocato figure importanti della storia della sinistra newyorkese, dal famoso deputato Vito Marcantonio, in una certa misura Fiorello La Guardia, che socialista non era, ma stava dentro una tradizione di progressismo politico. Si colloca dentro quell'alveo e poi sa parlare ai giovani, sa utilizzare molto bene i nuovi mezzi di comunicazione. Ha un merito, credo, un merito non irrilevante in un'era di imbarbarimento, diciamo, del discorso politico, di abbruttimento della retorica politica, del discorso pubblico. Ha parlato, si può condividere o non condividere la sua proposta politica, però ha parlato in modo sofisticato e alto, e questo è sicuramente un merito che gli va riconosciuto.
Era Mario Del Pero, così invece Craig Armstrong, Wake Up in New York, ve lo traduco, svegliarsi a New York, oggi soprattutto.
Wake up. A
lasciamo New York, ci torniamo questa sera a New York negli Stati Uniti con l'orizzonte delle 20. In Francia invece oggi un uomo ha investito deliberatamente diverse persone con un furgone sull'isola di Oléron, sulla costa atlantica francese, e quando lo hanno fermato ha gridato Allah Akbar, Allah è grande, ma insomma le indagini hanno forse subito chiarito che più che di un attentato terroristico si tratta di qualcos'altro, una persona con dei gravi problemi. Sicuramente quello che sta succedendo è che da Barella in giù la destra ci si sta buttando sopra, come era inevitabile che accadesse. Buonasera da Parigi, Francesco Giorgini.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Sì, in effetti, come hai detto, questa mattina verso le 9 un uomo di 35 anni ha investito in auto diversi pedoni e ciclisti, una decina di persone, attualmente sono ancora 5 ricoverati, di cui 4 abbastanza gravi, 2 erano in prognosi riservata, ma ora sono usciti dalla prognosi riservata. Il forsennato, per adesso chiamiamolo così, ha poi cercato, anzi è riuscito a dare fuoco alla propria vettura, all'interno c'era una bombola di gas che non è esplosa, e quando i gendarmi l'hanno acchiappato, hanno voluto arrestarlo, si è difeso, hanno dovuto usare una pistola elettrica e nella colluttazione ha urlato appunto Allahu Akbar. Il ministro dell'interno, che si è reso sul posto già oggi pomeriggio, ha spiegato che sarà la giustizia, sarà la procura a decidere se si tratta di un attentato jihadista. Attualmente uno dei sostituti della procura nazionale antiterrorismo è sul luogo come osservatore, per adesso l'indagine è assegnata alla giustizia e alla polizia giudiziaria ordinaria, quindi non è per adesso un'indagine di antiterrorismo, anche se, come appunto detto, uno dei sostituti della Procura Nazionale Antiterrorismo è sul luogo in quanto osservatore. Non di meno, come dicevi, la destra, l'estrema destra prima di tutto, anche perché c'era tra i feriti un assistente parlamentare di uno dei deputati del Rassemblement National, l'estrema destra ha brandito il ritorno degli attentati jihadisti. Ricordiamo che tra qualche giorno si commemora il Bataclan, i 10 anni del Bataclan, il 13 novembre 2015, per cui sono, per così dire, scusatemi l'espressione, ma sono saltati sull'occasione, hanno appunto detto non ci devono essere eufemismi, questo è un attentato jihadista, visto che l'attentatore, il forsennato, ha gridato la roba. Le prime indagini, però, anche se appunto ha l'aspetto di un attentato, ha il colore di un attentato, però le prime indagini mettono dei dubbi sulla paternità o sulla firma di questo attentato, visto che il 35enne che è stato catturato e che adesso è ovviamente interrogato dai gendarmi dell'Île d'Orléans è un pescatore, figlio di pescatori, vive sull'isola, è nato sull'isola, non ha un passato né un presente o nessuno tipo di segnale che lo indichi come un possibile radicalizzato, non era noto ai servizi di intelligence, invece era noto ai servizi di polizia locale come un alcolista con diverse condanne per guida in stato di ebbrezza molesta o consumo di stupefacenti o qualche piccolo furtarello.
La Francia, quindi, è stato uno dei paesi, i primi in Europa, Francesco, dove abbiamo visto quelli che oggi chiamiamo i sovranisti, insomma la destra, usare il tema del pericolo della violenza terroristica, soprattutto in questo caso di matrice islamista, a fini politici.
Sì, diciamo che non era solamente una strumentalizzazione, abbiamo passato dal 2015 in poi 10 anni a essere il paese principalmente obiettivo degli attentati jihadisti, quindi come dire, non è che il clima non fosse propizio. Dopodiché, appunto, il rischio è anche quello che i gesti di violenza folle, di marginali, squilibrati o persone con problemi o risentimenti poi prendano, si trasformino per, come dire, opportunità
Certo.
in occasioni per l'attentatore di darsi in qualche modo un profilo, perché comunque i testimoni confermano e il ministro dell'Interno conferma che ha gridato effettivamente alla Wabar, ma forse solo per darsi, come dire, un profilo, appunto. Dopodiché, ovviamente, la destra e l'estrema destra hanno amplificato e in qualche modo rivendicato la matrice jihadista di quello che per adesso non è ancora definito dalla giustizia francese un attentato, perché appunto la Procura Nazionale Antiterrorismo resta in osservazione.
Grazie Francesco Giorgini da Parigi, buon lavoro.
Buon lavoro.
Ieri, più o meno a quest'ora, parlavamo con quel giornalista precario di un'agenzia stampa che lavorava a Bruxelles al Parlamento Europeo, che è stato licenziato perché ha fatto una domanda non gradita a una portavoce della Commissione Europea su Israele. Il tema della libertà di stampa. E il tema della libertà di stampa significa tante cose, compresa l'agibilità di questa professione, giornalisti che ricevono intimidazioni e minacce. E adesso con noi c'è Alfredo Faieta, collega di Milano Today. Buongiorno Alfredo.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Tu su Milano Today, che è una testata online, scrivi da tanto tempo di urbanistica a Milano, quindi un tema molto delicato, visto che è il cuore del business della città di Milano.
Sì,
anche
sì.
Tu hai ricevuto delle intimidazioni. Cosa è successo?
Ma sì, ti confermo che il tema è il tema più caldo in assoluto, perché l'urbanistica, il settore immobiliare in questa città fa girare veramente miliardi di euro, ma miliardi veri, non così per dire, no? Non è, diciamo, un'iperbole, e quindi un tema molto caldo e molto sentito. Ma quello che mi è successo, però io non so se diciamo, se posso legare proprio al tema urbanistico, è questo. Faccio questa premessa perché non ho, diciamo, nessun elemento per poterlo dire. È successo che qualche giorno fa, era il primo di novembre, un paio di colleghi mi scrivono perché trovano dei volantini in un paio di vie di Milano con la mia faccia, con, diciamo, una mia foto, che però aveva due belle orecchie d'asino e il naso lungo di Pinocchio, il mio nome, la testata per cui scrivo, e si diceva che io, insomma, dicessi un sacco di bugie, di cose che poi non si avveravano e che, come, insomma, peraltro come se fossi una sorta di indovino, no? E non un giornalista. E così, ed erano messe sui tergicristalli delle macchine, come si fa con i volantini pubblicitari.
In che zona della città questo?
Ma questo, guarda, nella zona diciamo, del quartiere di Dergano, più o meno, è anche molto vicino anzi, diciamo, per essere precisi, in Viale Pontina, laddove, quindi, insomma, nella zona dello Scalo Favini, insomma, per essere più precisi. E Viale Pontina è una via che diventa famosa a Milano perché ci sono un paio di cantieri sequestrati all'interno di questa grande inchiesta urbanistica, che è quella che, diciamo, l'inchiesta madre della Procura di Milano in questo momento, quella che, insomma, sta facendo un po', come dire, impazzire tutta la città,
È
no?
un tema di cui immagino ti sei occupato. Quali sono, appunto, ti volevo chiedere, no, i temi che sono
Guarda,
oggetto del
io
tuo
sì.
lavoro?
Sì, guarda, diciamo, io mi occupo principalmente di, diciamo, di temi giudiziari e di temi economici. E quello che ho fatto in questi ultimi, soprattutto in questi ultimi mesi, lo faccio insomma da tempo, ma diciamo mi sono concentrato abbastanza in questi ultimi mesi, e è stato un po' il fare i conti ai costruttori indagati per capire quanto effettivamente, insomma, nel limite del possibile, quanto avessero guadagnato, se avessero guadagnato e quanto avessero guadagnato da queste opere che poi erano finite al centro, diciamo, dell'indagine, no? Comincio a fare tutta una serie di articoli, diciamo, con una certa regolarità, ecco, andando a dire e scoprendo a un certo punto che in effetti, diciamo, si guadagnava molto, in qualche caso tantissimo, cifre veramente enormi. Cifre che, diciamo, nella testa della persona comune magari giustificano il fatto che uno possa ipoteticamente fare un abuso edilizio, se poi quell'abuso edilizio gli porta
un rendimento,
no, a quel rendimento, quegli utili straordinari da quel palazzo, da quella torre, non faccio per dire, che nasce laddove doveva esserci al massimo una ristrutturazione, no, di un piccolo immobile di 2-3 piani, no? Le famose torri fatte con le scia, no?
Certo. Che so, possono il modello Milano, no? Quello di cui.
Che poi il modello Milano, certo. Il modello Milano, portato a questi eccessi, vedo che fa guadagnare cifre molto elevate, peraltro in qualche caso anche con pochi capitali iniziali, cioè come se fossero, come posso dirti, delle operazioni già quasi chiuse e senza tanti rischi, no? Perché questo è un altro tema, cioè quando tu hai. Metti poco capitale per fare anche, diciamo, grossi interventi edilizi e poi ne ricavi tanto, e perché quasi quasi sai già di non rischiare niente, no? Quindi
questo è il business perfetto.
È il business perfetto, infatti, no? Quello senza rischio, con pochi capitali e tanti guadagni.
Alfredo, no? Grazie. Alfredo Faieta, Milano Today, naturalmente, noi siamo qua, ci mancherebbe altro. Grazie, buon lavoro.
Ok, grazie mille. Ciao, ciao.
Prima delle notizie delle 18:30 di Popolare Network, che arrivano tra poco, il Nepal, il bilancio delle vittime è destinato a diventare molto grave. Sapete che una cordata di alpinisti è stata travolta da una valanga e oggi sono tutti italiani. Oggi la Farnesina ha detto che mancano notizie ancora di altri 5 italiani o 5 o 7, prima hanno detto così, insomma le persone trovate morte sono 3, potrebbero essere 10 alla fine. Al telefono con noi Agostino da Polenza, buonasera.
Buonasera.
Lei è un alpinista e conosce molto bene, vabbè. Immagino che si rimanga alpinisti, no? Sempre.
Sì.
E anche in Nepal è stato tante volte, naturalmente, su quelle montagne così importanti. Anche ieri ne discutevamo, insomma, di come oggi queste montagne siano una cosa molto diversa rispetto al passato, perché ci vanno tutti, o quasi, sembra.
Beh sì, ci va più gente, ci sono più possibilità, i trasporti sono migliorati di tantissimo, per cui ci va molta più gente e c'è anche molta più voglia di andare in queste regioni molto selvagge, alcune molto selvagge, altre c'è anche lì l'overtourism, però in alcune molto selvagge, molto belle, molto affascinanti, insomma sì, c'è grande interesse per le montagne e soprattutto per Himalaya, Karakorum, le Ande, insomma. Anche le Alpi.
Senta, lei ha capito che cosa è successo questo incidente?
Sì, sì, chiaro. Sono successe una valanga dove sono morti 2 persone e purtroppo in una situazione molto grave da che è successa all'altro campo base, dove sono morte tre persone, due ritrovate, una. Le ricerche sono ancora in corso e si pensa di riportarla a Kathmandu domani.
Sì, adesso la Farnesina parla di 5 persone, in realtà ancora.
Ma la Farnesina non si capisce bene che notizie stia dando, francamente.
Lei le ha diverse rispetto al Ministero degli Esteri?
No, non le ho diverse, non riesco a interpretare la notizia della Farnesina, semplicemente.
Senta, sono molti gli italiani che vanno a fare queste spedizioni? Abbiamo una tradizione importante da questo punto di vista?
Ci sono molti italiani che sono andati storicamente a fare le spedizioni. Il più grande, Reinhold Messner, Camerlander, Sergio Martini, Fausto De Stefani, il Camandona fino a 15 giorni fa, gente che ha fatto i 14-8.000, ma poi si è ripreso sia dal punto di vista del turismo, sia del trekking, sia anche dell'alpinismo, c'è stata una ripresa post-Covid della frequenza del Nepal, così come del Karakorum. Insomma, quell'area Himalaya Karakorum, una grandissima area con una grandissima estensione di 1500 km, dove si va dall'Everest al K2.
Ma naturalmente non tutti vanno a fare gli 8.000, quelli che non vanno a fare queste prestazioni più importanti, lì che tipo di possibilità trovano?
Ma guarda, gli 8.000 sono delle cose complicate, anche da un punto di vista economico e finanziario. Basti pensare che il Nepal ha stabilito da quest'anno che la tariffa individuale, cioè la royalty, cioè la pura tassa, chiamiamola così, per salire l'Everest costa 15.000 euro.
Però.
Che non è male. Se poi ci aggiungiamo i servizi e così, andare all'Everest oggi ti può costare da un minimo di 60.000 euro a un massimo, dipende dai servizi che ti forniscono le agenzie, a un massimo di 100-120.000 euro. Per cui, come dire, è un bel costo, un bel investimento. E poi ci sono montagne più basse, molto belle. Il Nepal contemporaneamente ad aver aumentato il costo dell'Everest ha anche aperto due grandi aree montuose pochissimo frequentate nell'occidente del Nepal, dove ha reso quasi 100 montagne totalmente free, per cui ci si può andare senza pagare delle tasse aggiuntive. Probabilmente ci saranno, cioè, visto che sono così remote, ci saranno anche dei costi di logistica superiori. Però c'è questo tentativo del Nepal di diluire l'overtourism lungo tutta la catena montuosa dell'Himalaya.
Senza concentrarsi sulle vette più famose. Grazie.
Infatti.
Grazie. Infatti. Agostino da Polenza. Una buona serata, sono le 20:29 minuti, la linea subito alle notizie di Popolare Network, poi rientriamo, cominciamo con il caso Al-Masri, il torturatore libico che era stato con quel volo vergognoso di stato riconsegnato alla Libia, è stato arrestato in Libia, indovinate per che cosa? Per aver torturato dei prigionieri, c'è anche un morto.
L'orizzonte delle
18:34. Radio Popolare Network, l'orizzonte. Mi ha raggiunto in studio Alessandro Principe ed è il motivo per cui non metto il brano adesso, rientrando dal giornale delle 18.30, lo facciamo dopo. Ciao Alessandro.
Ciao, eccoci, buonasera a tutti.
Allora, Al-Masri è stato arrestato di nuovo, questa volta dai libici, che se l'erano ripreso con quello scambio vergognoso con il governo italiano.
È stato arrestato in Libia, le accuse, diciamolo subito, sono le stesse che erano mosse dalla Corte Penale Internazionale, che il governo italiano ha ignorato mandando Al-Masri in patria, e cioè le accuse di violenze e torture sui detenuti del carcere libico di Mitiga, del quale Al-Masri è stato direttore, lo ha gestito con le sue milizie. Al-Masri è uno dei leader delle milizie Rada, che si contrappongono al governo di Tripoli, e nell'ambito di questo contrasto tra le due parti, diciamo, interne alla politica e alla società libica, potrebbe anche essere maturato questo arresto. Ma questa è una cosa che naturalmente riguarda il paese, che dopo bisognerà capire se Al-Masri verrà detenuto, rimarrà in prigione, o se eventualmente ci sarà ancora, si porrà ancora il tema della Corte Penale Internazionale. Questo ovviamente è un risvolto molto importante dal punto di vista giudiziario, anche per le vittime, ma dal punto di vista politico è evidentissimo il fatto che le accuse vengono ribadite, confermate, corroborate da nuove prove e testimonianze fornite dalla Procura di Tripoli, e che sono, diciamo, una nuova fotografia di quello che è questa figura, di quello che è stata questa figura, di quelle che sono le accuse a suo carico, e che naturalmente rilancia nel campo del governo la palla scottante del mancato consegna, della mancata consegna alla Corte Penale Internazionale.
Poi ho fatto un'intervista a un'avvocata, si chiama Angela Bitonti, l'avvocata di una donna che è stata vittima di Al-Masri.
Sì, una donna ivoriana che adesso vive in Italia, e che quando, diciamo, si venne sollevato il caso con la sua avvocata, decise di seguire la vicenda nella speranza di vedere poi un processo svolgersi alla Corte Penale Internazionale. Ora quella speranza si rinnova, se anche se spostata sul tribunale, sulla giustizia libica, insomma, noi abbiamo voluto farci sentire un po' la loro reazione, insomma, attraverso le parole dell'avvocata, di fatto della stessa vittima, e anche ricordare, insomma, quali sono le accuse mosse nei confronti di Al-Masri.
La ascoltiamo, grazie Alessandro.
Prego.
Noi intanto siamo stati felici di apprendere che finalmente il torturatore libico è stato arrestato. Il problema è capire adesso quello che accadrà, gli sviluppi della vicenda, in quanto dobbiamo effettivamente capire se sarà consegnato alla Corte Penale Internazionale, oppure se sarà processato in Libia, nella sua città, per le ipotesi di reato per cui il procuratore ha proceduto nelle indagini. Ecco, questo è importante per noi, perché dobbiamo capire se la mia assistita ha la possibilità poi eventualmente di entrare nel processo e dare, diciamo, impulso all'azione penale, cosa che sicuramente potrebbe accadere se Al-Masri venisse consegnato alla Corte Penale Internazionale, quindi essere processato per i crimini efferati, che sono i crimini contro l'umanità. Quindi per noi è importante partecipare al processo, perché possa essere, attraverso la nostra testimonianza, accertata la responsabilità per quanto accaduto, ai danni delle vittime, in particolare della signora ivoriana.
Ecco, a proposito della sua assistita, che cosa lei ha subito in quella situazione?
Sì, la mia assistita è stata praticamente vittima di stupri continuati per alcuni mesi. Lei dice 10 mesi, forse un anno, perché lì dentro aveva persino perso la cognizione del tempo. Stupri continuati, quotidiani, giornalieri, maltrattamenti, percosse, quindi trattamenti inumani e degradanti. E inoltre la stessa racconta di aver visto altre donne morire di stupro, effettuati non solo da Al-Masri, ma da un gruppo. Riferisce di un gruppo di 7, 8, 10 persone ogni giorno, tutte insieme.
Parliamo quindi sempre del carcere di Mitiga.
Parliamo del carcere di Mitiga, quindi, diciamo, violenze inaudite, violenze efferate, crimini gravissimi e continuati. Per cui la signora chiede giustizia, ma questo lo chiedeva anche al governo italiano quando Al-Masri fu arrestato in Italia e poi, come sappiamo, non fu mai consegnato. Per cui questa mancata giustizia che lei fino ad oggi, in questi mesi, da gennaio ad oggi, non è riuscita ad ottenere, perché non ha visto il suo carnefice portato dinanzi ad un tribunale, ancora non lo ha visto, e le è stata negata. Oggi fortunatamente apprendiamo dell'arresto, per cui si è acceso un lume di speranza, ecco, perché purtroppo certo. Per le vittime di reati, se il cerchio non si chiude, se non è possibile vedere i presunti, ecco, diciamo, autori colpevoli di reato processati, diventa un dramma esistenziale, quello che sta vivendo la mia assistita.
Ecco, se qualcuno chiede chi è Almassri, fatele ascoltare queste parole. Angela Bitonti, avvocata di una delle donne vittima degli stupri e delle torture in Libia da parte di questo signore. Buonasera Sandra Zampa, senatrice del Partito Democratico.
Buonasera.
Che è lo stesso che l'Italia ha riconsegnato, il governo Meloni ha riconsegnato con volo di Stato alla Libia invece che mandarlo alla Corte Penale Internazionale.
Esattamente, purtroppo è così e questa cosa però copre di vergogna l'Italia. Non solo il governo Meloni, ma certamente non fa onore a questo paese.
Lei sa che molti dicono, vabbè, ma questa è la ragion di Stato.
Non c'è nessuna ragion di Stato, noi facciamo parte del Consiglio d'Europa, siamo ovviamente quindi azionisti, se si può dire così, della Corte Internazionale, siamo stati e siamo comunque un paese che rispetta le convenzioni internazionali, che deve rispettare le convenzioni internazionali, quindi non si capisce quale sarebbe questa ragion di Stato. Una spiegazione attendibile non è mai stata data. Io sono stata la prima con il mio gruppo parlamentare a formulare un question time e ad avere pochi giorni dopo, non abbiamo dovuto attendere molto per una serie di coincidenze, il governo a rispondere, ma quella risposta era assolutamente vuota ed evasiva, era nulla. Ma dopo quella ci sono state altrettante risposte vuote e mai è stata data una giustificazione davvero plausibile, quindi ovviamente sospettare è lecito, ma sarebbe giusto, anzi sarebbe doveroso che la Presidente del Consiglio e il suo governo, a cominciare dal Ministro Nordio, che è sicuramente, diciamo, al centro di questa gigantesca vergogna, venissero a dare una spiegazione attendibile e vera di questi fatti, non coprendosi con gli istituti che possono tutelare, quindi nascondendosi
dietro.
Cioè il
segreto di Stato. Invece il governo parla, ma con quella formula che lei conosce bene, no? Essendo un'addetta ai lavori come noi giornalisti, le agenzie quando escono con quella dicitura fonti del governo, vabbè, ma di solito magari sono i sottosegretari o comunque qualcuno che sta a Palazzo Chigi, no?
Sì, comunque qualcuno che è titolato a parlare.
Esatto, l'esecutivo italiano era bene a conoscenza, gliela leggo così come arriva ora questa agenzia. Perfetto. L'esecutivo italiano era bene a conoscenza dell'esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale di Tripoli a carico del libico Almassri già dal 20 gennaio 2025, attenzione alle date, quanto si apprende da fonti di governo. Che spiegano come in quella data il Ministero degli Esteri italiano avesse ricevuto pressoché contestualmente con l'emissione del mandato di cattura internazionale della Procura presso la Corte Penale Internazionale dell'Aia una richiesta di estradizione da parte dell'autorità libica. Questo dato, proseguono le stesse fonti, ha costituito una delle fondamentali ragioni per le quali il governo italiano ha giustificato alla Corte Penale italiana la mancata consegna di Almassri e la sua immediata espulsione proprio verso la Libia. Cioè sono arrivati insieme, secondo questa fonte del governo, il mandato di cattura internazionale, la richiesta di estradizione libica e noi avremmo, come governo,
noi l'abbiamo messo su un aereo a spese nostre, l'abbiamo portato a festeggiare la sua liberazione al Tripoli, peraltro di una persona che andava avanti e indietro da zone dell'Italia senza nessun problema, come dimostrato, andava a vedere le partite. Io credo che la Corte internazionale fosse da ascoltare e che al Masri dovesse venire assolutamente consegnato alla Corte internazionale. Tra l'altro mi sembra anche che sia, scusi,
c'è una moto,
che sia la sede, sì, sì, sarebbe stata la sede più consona e anche più, persino lasci che le dica, capace di rispettare fino in fondo il diritto anche di un presunto colpevole, che io chiamo colpevole perché sinceramente capisco questo linguaggio, ma insomma qui è una persona la cui vita e le cui azioni sono testimoniate da tanti e tanti e di cui addirittura si è fatto vanto, ma insomma abbiamo visto il giorno in cui è rientrato in Libia chi c'era a festeggiarlo
e quale festa hanno fatto. Grazie Sandra Zampa per essere stata grazie con noi.
Grazie.
Una buona serata a Sandra Zampa, che ve lo ricordo una senatrice del Partito Democratico. Naturalmente le domande attorno a questo caso sono tante e ad esempio un ascoltatore chiede ma scusate, il governo libico solo ora lo ha arrestato, perché prima no? Questo ascoltatore che si chiama Andrea fa questa domanda. Io adesso con noi ho Luca Casarini, buonasera Luca.
Buonasera a te e a voi tutti.
La giro a te questa domanda, se l'hai sentita, perché l'hanno arrestato solo adesso?
Ma
Luca Casarini di Mediterranea oggi, ricordiamolo, quindi il tema è quello dei migranti, sì. Visto sì. Che al massimo quello fa, repressione dei migranti.
Sì, perché fino a prima, diciamo, ricopriva il ruolo di capo della polizia giudiziaria per il governo di Tripoli. Infatti è giusta questa domanda, perché in realtà non è che la Procura Generale di Tripoli sia un esempio di applicazione della giustizia in un paese che è dilaniato da questo strapotere delle milizie e dei capi milizia. Al-Masri è il capo di una milizia che si chiama Rada, una milizia, diciamo, che era anche affiliata all'ISIS originariamente, poi è stata arruolata anche da noi, dall'Italia e dall'Europa, attraverso finanziamenti indiretti per controllare la zona di Mitiga, dove c'è l'aeroporto internazionale, diciamo, della Libia occidentale, per cui un posto strategico.
Senti, ma tu poni anche dei dubbi però su questo, diciamo, questa tempistica dell'arresto di Al-Masri?
Ma io dico solo che bisogna essere prudenti, nel senso che è giusto gioire del fatto che un torturatore, cioè questo è accusato di aver stuprato un bambino davanti alla madre, tanto per capirci di chi stiamo parlando. Un torturatore, un assassino che viene fermato in qualche maniera, è sempre giusto gioire. Dico solo prudenza, perché avremo la prova che questa non è una messa in scena, solo se verrà consegnato alla Corte Penale Internazionale, perché che venga arrestato su mandato dei suoi vecchi padroni, diciamo così, non è molto rassicurante di per sé come cosa. Altre volte, ad esempio, c'è stata una grossa inchiesta che ha coinvolto un altro trafficante di esseri umani, capo dei torturatori, Bija, con cui sempre l'Italia ha avuto relazioni fin dall'inizio, dal 2017, con la firma del patto Italia-Libia, no? E questo Bija a un certo punto è stato arrestato, l'hanno messo qualche tempo in una villetta in centro a Tripoli. Poi l'hanno liberato e gli hanno dato il grado di ammiraglio, tanto per capirci. Quindi non è, bisogna, perché non sia una messa in scena, che potrebbe anche essere, per esempio, per salvarlo dalla cattura della Corte Penale Internazionale, bisogna che appunto loro poi adesso traducano questo arresto in una cosa seria, cioè consegnino un ricercato internazionale alla Corte, si apra un processo e lui possa testimoniare. La paura anche dei governi occidentali è che lui testimoni, cioè questo è il nodo, perché comincia a raccontare segreti che come dire, sono scandalosi e che noi conosciamo benissimo, perché il flusso di denaro che circola è in cambio del lavoro di polizia di frontiera illegale che fanno fare a queste milizie è incredibile, insomma, dalle motovedette fino ai milioni e milioni di euro che diamo a questi soggetti.
Grazie Luca Casarini, una buona serata.
Grazie a voi.
Ciao 50, questa è l'ora di Metro Regione. Buonasera oggi a Roberto Maggioni.
Buonasera Luigi.
Allora, non lo facciamo mai di prendere i messaggi, di chiamarli, non dico le telefonate perché non facciamo in tempo mai i messaggi. Oggi invece un po' sì, dai, perché è un giorno particolare per Milano. Oh, magari non ve ne frega niente, ascoltatrici e ascoltatori, però...
Ti senti già orfano di qualcosa?
Eh beh, San Siro non è più nostro, hanno fatto il rogito.
Ebbene sì, attorno a mezzogiorno, no, poco prima, tra le 11 e mezzogiorno hanno firmato.
E quindi San Siro non è più nostro delle cittadine e dei cittadini di Milano. 331-6214-013. Solo messaggi, non telefonate. 331-6214-013. Telegram, SMS, WhatsApp, quello che volete. Come ci si sente senza più questo bene pubblico? Lo chiediamo anche a Piero Colaprico. Buonasera, Piero.
Buonasera.
Ma sono io che esagero, sono troppo romantico. Mi manca un pezzo.
No, no, vabbè, non si può discutere dell'amore. Devo dirti che io non lo sentivo mio nemmeno prima, devo dirti la verità. Nel senso che essendo, sì, certo, in senso lato, no? È come anche il Duomo è mio, ma non è mio. Anche, che ne so,
vabbè,
i navigli
bene,
sono
il
miei,
bene
ma
pubblico,
non sono
la
miei,
metropolitana, no?
Un bene pubblico, sì, esatto.
L'ATM.
Diciamo che per un diciamo noi siamo affezionati a tante cose, però poi la proprietà era comunque gestita dal comune, non credo che noi cittadini che io potessi andare a San Siro e prendermi un pezzo, no? Diciamo, quindi era il nostro teatro di un fatto in una certa maniera e ognuno di noi ha i suoi ricordi legati, però ecco, a me non mi sembra di perdere qualcosa se lo comprano le squadre e con quei soldi che arrivano al comune magari si fanno delle altre
cose. Tu lo
robe.
Sai questo che sei l'uomo così. Perfetto al momento giusto, perché questo è un flame, come si dice, spero che scateni gli ascoltatori. Però Roberto Maggioni,
in 5 minuti
raccontiamo che cos'è successo prima di tutto.
No, questa mattina è stato come in un film con un tempismo perfetto, perché mentre nello studio, negli uffici del notaio Filippo Zabban, il comune di Milano gli emissari di Inter Milan firmavano il rogito, quindi il passaggio di proprietà dal comune alla società creata apposta da Inter Milan per finalizzare questa operazione, la procura di Milano teneva a dirci che aveva aperto una indagine per turbativa d'asta sull'avviso di interesse pubblico fatto nello scorso marzo per raccogliere le manifestazioni di interesse. Lì c'è stato un contenzioso aperto dal comitato Simeazza, in particolare Claudio Trotta, promoter di Bruce Springsteen, oltre che della società Barley Arts, che aveva proposto già da tempo al sindaco un progetto di stadio polivalente, quindi no all'abbattimento del Meazza, ma una struttura polivalente, e chiedeva una gara internazionale, un bando vero, perché quando si cede un bene pubblico ovviamente lo si deve fare tramite un bando pubblico, e lì c'è stato questo avviso di interesse esplorativo. Insomma, vedremo poi come andrà avanti questa cosa. Fatto sta che appunto il tempismo è stato incredibile, perché anche nella diffusione delle notizie nel giro di 5 minuti è arrivata aperta l'inchiesta, stadio venduto.
Allora, non solo questa sera siamo qui a favore della vendita di San Siro, ma anche contro la Procura della Repubblica. Bene, devo dire. No. Allora, è il primo ascoltatore che scrive, Andrea, che dice: San Siro non è più del comune. Meglio così, non dobbiamo mantenerlo. E quest'altra, Federica,
è che mantenerlo ci guadagnavamo,
ma che cosa?
Guadagnavamo dallo stadio di San Siro, si guadagnavano quasi 20 milioni l'anno.
Invece anche Federica, Federica, attenzione, così come arriva, io ho cercato di empatizzare in questi mesi con lo stadio, non ci riesco, nemmeno dal secondo anello riesco a convincermi che sia un qualcosa di rilevante. Non potrebbero rifarlo uguale e farla finita con questa interminabile telenovela vuota,
e
ancora quest'altro: finalmente si recupera un'area e si demolisce un orrido ecomostro. Quando iniziarono i lavori per il terzo anello, tutti gli abitanti della zona furono contrario. Vabbè, allora, se eravate tutti contro la vendita di San Siro, adesso avete cambiato idea.
Ma non è così, non è così. Nel senso che ovviamente siamo tutti molto divisi e molto combattuti, poi a alcuni non gli importa assolutamente niente. Devo dire che apprezzo questa idea del messaggio, del messaggino aperto dopo l'antico microfono aperto di Radio Popolare.
Ma no, quello si fa sempre,
decenni fa. Diciamo, sì, lo so, ma questa stasera è
questo
carina.
Questo è messaggio aperto,
qui,
non microfono
sì,
aperto.
Sì, sì, è bello. Ma io, vedi, ho l'impressione che a volte noi ci mettiamo contro un'onda che sta avanzando. Mi spiego, io mi ricordo il San Siro dove andavo a prendere il posto a mio padre sui gradoni di cemento del secondo anello, quando non c'erano manco i sedili numerati, no? Chi prima arriva prima alloggia, diciamo, no? Certo. Quindi c'era i panini, tutte quelle robe lì. E sono cresciuto negli anni anche con questo mito di San Siro, che però già non c'è più, perché è stato diviso in tanti clubini, in tribune d'onore sempre più grande, tribuna dei giornalisti sempre più piccola, spostata. Poi diciamo, quando mi sono abbonato io, mi sono abbonato al terzo anello dell'Inter, ci tengo a dirlo. Quindi lo stadio è già cambiato in qualche modo, si va verso un tipo di stadio che a me piace meno di quello che era lo stadio dove il vero tifoso si faceva delle ore di coda, delle ore di freddo, delle ore di nebbia, non c'era manco la copertura. Mi piaceva l'attesa, sì, mi piaceva molto l'attesa e soprattutto l'attesa condivisa con altri tifosi, con altre persone, con altri sconosciuti. Cioè quel tipo di mondo mi piaceva molto di più di questo, dove magari la gente arriva all'ultimo momento, è tutta a postino, tutta a modino, mangia magari certo. Anche dei panini al salmone, cioè... Tutto questo mi sembra lontano da quello che era per me un grande divertimento, però il mondo è cambiato, quindi io come lo cambio questo mondo? Cosa posso fare? Cioè oppormi alla vendita? Boh, non lo so.
Vabbè, ecco. Poi c'è tutto l'aspetto giudiziario naturalmente, di opportunità politica, ma questo Piero lo affrontiamo un'altra volta perché mancano 40 secondi alla fine di questa puntata dell'Orizzonte. Grazie per essere stato con noi. Oh.
Ci mancherebbe, a disposizione.
Giusto un paio di messaggi, Maria che dice: non sono mai stata a San Siro, ma sono molto delusa e arrabbiata per questa vendita sponsorizzata e attuata da Sala. Il comune di Milano e noi cittadini oggi abbiamo perso. E Andrea, con lo stadio abbiamo svenduto, ci sarà una scandalosa speculazione edilizia con scandaloso consumo di suolo.
Comunque
arrivano gli sponsor del no San Siro.
Abbiamo 10 anni per discuterne, perché al netto delle inchieste della magistratura ci sono 10 anni di cantiere. L'ultima movimentazione al netto dell'Italia sarà nel 2035, quindi...
Il paradiso dei pensionati. Grazie Roberto Maggioni, diamo la linea a Esteri, ciao che sei nussi stasera.